Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia e da Gianluca Ruggeri. Buonasera Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Buonasera, questo è il giusto clima in onda.
Puntatone!
Puntatone! Puntatone! C'è un po', infatti perdoniamo anche il collega che ci ha dato la linea con 2 minuti e mezzo di ritardo.
Non so se...
No, infatti, ma infatti anche solo dirlo in onda era così una cosa, un momento di ostilità, ma abbiamo un ospite in studio tra pochissimo che torna a trovarci, quindi siamo, e poi così una puntata tutta un po' diversa dal solito. Mentre restano uguali i nostri contatti, clima@radiopopolare.it, la mail a cui scriverci quando non siamo qui, e poi i contatti della diretta, perché naturalmente siamo in diretta come tutti i mercoledì sera, quindi diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail, 331-6214013 per sms e telegram, e poi ci sono i contatti di Enostra.
Ecco, devo dire che questa settimana mi è capitato da diverse persone che scrivessero a me per delle cose che... Cioè, poi io, per carità, però non è il mio mestiere, quindi se avete bisogno,
certo,
è meglio rivolgersi alle persone che sanno le cose, che rispondono rispettivamente alla casella di posta info@chiocciolenostra.it e poi al numero verde 800-593-266. Ovviamente il numero verde è attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, mentre la casella di posta è attiva sempre.
Mi viene da ridere perché nell'ultima puntata di 37.2 Vittorio Agnoletto ha detto la stessa identica cosa. Cioè basta scrivermi alla mia mail personale, scrivete a quella di 37.2, lasciate in pace.
Stai dicendo che
i
mi
miei
sto trasformando
partner.
In un piccolo Agnoletto?
No, no, sto dicendo che bisogna lasciarvi lavorare, ecco, sì, questo. Allora andiamo a raccontare di che cosa parleremo in quest'ora insieme.
Oh, per me sarebbe un onore diventare un piccolo Agnoletto. Ma comunque, certo, parliamo di come ne usciremo, che in generale è un po' il tema della nostra trasmissione, no? Che capire come ne usciremo, ma è anche il titolo di un libro che è uscito proprio oggi a cura di Fabio De Otto, che sarà appunto in studio. Poi parleremo con Anna Castiglione dell'Università di Trento di quanto faccia bene l'azione per il clima, ma prima di tutto questo recupereremo l'intervista a Lorenzo Pagliano sulla sufficienza energetica che avevamo già annunciato la settimana scorsa, ma poi non siamo riusciti a incastrare nella puntata.
Certo, certo. Prima di tutto però la nostra rassegna stampa, e allora la scorsa settimana abbiamo centrato la rassegna dei fatti importanti della settimana attorno naturalmente ai provvedimenti di Trump e alle notizie sul nuovo modello di intelligenza artificiale sviluppato in Cina, e in qualche modo possiamo dare qualche aggiornamento su queste
allora,
notizie.
Con Donald Trump e i provvedimenti suoi e dei suoi vari alleati, sia quelli del governo sia quelli che in teoria sono fuori dal governo, che però hanno a volte più potere di quegli altri, temo che potremo proseguire a lungo. Per oggi citiamo solo il fatto di oggi, che una serie di siti di agenzie governative attive sul tema del clima sono diventati inaccessibili, e per esempio il sito di cui abbiamo parlato credo un paio di puntate fa, che è quello che riporta il database storico delle concentrazioni di anidride carbonica all'osservatorio di Mauna Loa alle Hawaii, che è sempre preso come punto di riferimento mondiale per questi dati, ecco, quel sito lì non si vede, non è più accessibile. In più, in generale, la grande confusione generata in questi giorni ha, sembrerebbe proprio per il momento, causato il blocco di quasi tutti i progetti rinnovabili, anche quelli che non erano direttamente colpiti dai provvedimenti, perché gli operatori per prudenza si sono un attimo fermati per capire come andranno le cose e poi muoversi di conseguenza.
Sull'intelligenza artificiale non abbiamo notizie, però ce n'è una interessante a proposito dei consumi energetici del digitale.
Ed è un notizione, oggi usiamo per la tecnica. Se fosse confermato, ed è una notizia che arriva dall'Università di Waterloo, che si trova in Ontario, in Canada, immagino la gioia di, appunto, del presidente Trump. C'è un gruppo di ricercatori che ha analizzato il modo in cui i data center usano l'elettricità e ha scoperto che lo fanno in maniera molto poco efficiente. Tutti questi server sono fatti funzionare con programmi che si basano sul sistema operativo Linux, e pare sia possibile intervenire sul kernel di Linux, che è una delle parti più importanti del sistema operativo, che sostanzialmente fa dialogare software e hardware, e questo intervento, che è appunto un intervento di programmazione, può ridurre del 30% i consumi energetici dei data center in tutto il mondo. è l'ennesima notizia che ci fa vedere come tutte le previsioni tragiche di aumento dei consumi per il digitale, per l'intelligenza artificiale, che insomma, ci arrivano costantemente da almeno un anno a questa parte, sono inevitabilmente molto arbitrarie. Cioè, tantissimo spazio per il miglioramento degli strumenti che usiamo oggi e che non è detto che dobbiamo continuare a usare anche in futuro.
Senti, una notizia importante che viene dall'Unione Europea riguarda invece i mercati della capacità elettrica. Ma intanto cosa sono i mercati della capacità?
Ah, questa è una di quelle robe che ci fa perdere un sacco di ascolti.
Bene.
Semplificando molto. Allora, se integriamo nella rete tanti impianti eolici e fotovoltaici, abbiamo ovviamente il problema della irregolarità nella produzione, perché questi producono quando c'è il sole, quando c'è il vento e non quando ci serve. Ma sulla rete elettrica noi dobbiamo mantenere sempre l'equilibrio tra quello che si butta dentro e quello che si tira fuori, no? Tra produzione e consumo di elettricità. E allora, per assicurare questo equilibrio, si ricorre a degli impianti che devono essere messi a disposizione per produrre in caso di bisogno. Sostanzialmente sono degli enormi sistemi di backup. Questi impianti qua non sono remunerati per l'energia che effettivamente mettono in rete, ma di fatto vengono pagati per tenersi a disposizione. Potrebbero anche non produrre neanche un kilowattora, ma vengono comunque pagati perché stanno facendo un servizio, ovviamente. Negli ultimi anni è successo che sono stati costruiti tanti impianti a gas solo per questo, è molto di più di quelli che ne avremmo probabilmente a bisogno. E poi i costi di tutto questo li paghiamo comunque con le bollette. Allora, nei giorni scorsi è stato pubblicato uno studio del Centro Studi Aurora, che è un centro studi europeo, che analizza la situazione in 6 paesi europei e ha scoperto che negli ultimi 10 anni più del 70% dei soldi che abbiamo pagato per il servizio di capacità sono andati a impianti fossili. In Italia addirittura arriviamo all'84%, di fatto costituendo l'ennesimo caso di sussidio ai fossili, perché questo fatto, che la maggior parte di questi soldi vanno alle fossili, dipende da come sono stati assegnati i contratti, prima ancora da come sono state fatte i bandi di gara e poi da come sono stati assegnati i contratti. E spesso finora le alternative a batteria sono state sfavorite rispetto a quelle fossili, ovviamente è ora di cambiare.
E a proposito di batterie, in altri paesi vanno piuttosto forte.
Sì, in Cina oggi ci sono batterie per 70 gigawatt di potenza. Stiamo parlando di potenza, cioè della possibilità di dare energia in un certo momento, in un certo istante. Per capirci, in Italia nel picco annuale, che di solito è a luglio quando c'è il picco di domanda per i condizionatori, arriviamo a 60 gigawatt di potenza. E quindi oggi in Cina ci sono tante batterie che potrebbero alimentare tutta la rete italiana anche nel momento di massimo consumo. Poi ovviamente bisogna vedere per quanto tempo, perché ovviamente se siamo al massimo consumo quelle batterie magari durano poche ore, in altri momenti potremmo magari alimentare tutta la rete italiana per diverse ore, magari anche per un giorno intero, a batteria, e questo credo sia un dato abbastanza pazzesco.
Questi impianti a batteria sono impianti industriali e si portano dietro però anche possibili problemi.
Eh sì, ad esempio nei giorni scorsi nel nord della California c'è stato un incendio in uno degli impianti a batteria più grandi di quello stato e in generale uno dei più grandi del mondo. È piuttosto raro che le batterie al litio si incendino, ma il problema è che quando succede è molto complicato spegnerle. In questo caso le cose sono state ulteriormente complicate dal fatto che l'impianto era stato progettato diversi anni fa in un modo che assolutamente non favorisce né la prevenzione né lo spegnimento degli incendi. E quindi l'incendio è continuato indisturbato per diverse ore. Ora si procede in modalità molto differenti, quindi gli impianti che si fanno adesso sono fatti in modo tale da ridurre i rischi di incendio, ma a Monterey ci sono stati giorni difficili e preoccupazioni per i possibili impatti negativi sulla qualità dell'aria, che però sembrerebbe al momento non siano stati particolarmente gravi. Questo però ci dice che cosa? Che visto che dovremo installare e installeremo tantissimi impianti a batteria, anche in Italia, è importante farlo riducendo al massimo i rischi e imparando dall'esperienza di altri, come la California.
E spiace dirlo, ma siamo già arrivati ai flash finali.
Tempo vola quando ci si diverte.
Sì.
Al Polo Nord le temperature sono 20 gradi più basse del normale e ci sono condizioni compatibili con lo scioglimento del ghiaccio in pieno inverno. Vabbè, diciamo anche cose positive. L'Italia è il principale mercato europeo per gli autobus elettrici, un primato finalmente che possiamo vantare. Secondo un nuovo rapporto, la Cina potrebbe eliminare 20.000 stazioni di servizio entro il 2030, perché è previsto il calo del consumo di petrolio raffinato grazie alla diffusione dei veicoli che non usano più benzina e gasolio. Valentina Neri su valori.it ci segnala che 13 dei 15 principali porti petroliferi nel mondo sono destinati a finire sommersi perché il livello del mare rischia di innalzarsi di un metro entro fine secolo proprio per il riscaldamento globale dovuto anche alla combustione di petrolio. È stato ricalcolato il potenziale di produzione di energia eolica in Europa e grazie al fatto che abbiamo impianti, adesso abbiamo tecnologie più efficienti e più grandi, si è scoperto che il potenziale di produzione di energia eolica in Europa è il doppio di quanto si pensava fino adesso e basterebbe il potenziale di Francia e Spagna per generare la quantità di elettricità equivalente al fabbisogno previsto per il 2050 di tutta l'Unione Europea, no? Quando si dice non bastano le rinnovabili, ecco.
Ultimissima.
Mi sono morso la lingua.
Ah, ecco, infatti, perché c'è ancora una notizia su Bologna?
Ultimissima notizia è che a Bologna è fallita la raccolta firme per chiedere un referendum su Bologna Città 30, ovviamente contro Bologna Città 30. Erano necessarie 9.000 firme, che ovviamente sono tante in una città di 400.000 abitanti raccogliere 9.000 firme, ma se fosse, come ci è stato raccontato per un anno, che tutti i bolognesi sono contrari a Bologna Città 30, forse 9.000 firme si trovavano, no?
E allora, primo brano di questa sera, lungo, così ti riprendi anche da questo brutto cosa che ti è capitato in questo momento. Classicone, questa sera solo classiconi, è una canzone che mi sa che là fuori tanta gente in queste settimane ha in mente.
Complete. let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't
Bob Dylan ad aprire la playlist di questa sera del Giusto Clima. E allora andiamo a cambiare argomento, anzi a introdurre il primo argomento di oggi. Un po' di mesi fa aveva fatto molto discutere un sondaggio del Guardian che aveva interpellato 380 scienziati del clima e che aveva fatto emergere che la maggior parte di loro non crede più che sia possibile evitare di superare gli 1,5 gradi dell'accordo di Parigi. E in effetti il mondo alle politiche attuali si dirige verso un aumento di oltre il 2,5 gradi. Eppure sarebbe del tutto possibile rispettare l'accordo di Parigi se attuassimo una strategia di sufficienza energetica.
E lo mostrano bene i risultati di un recente studio pubblicato su Nature Communications. Ne ha parlato Marianna Usuelli con uno degli autori. Io qua sono un po' in imbarazzo perché Lorenzo Pagliano, oltre a essere professore ordinario di fisica tecnica ambientale al Politecnico di Milano e coordinatore del gruppo di ricerca sull'efficienza degli usi finali di energia al Dipartimento d'Asto del Politecnico, è una delle persone per cui io ho fatto questo mestiere anch'io e quindi è un mio maestro.
Ci andiamo a ascoltare allora l'intervista di Marianna Usuelli a Lorenzo Pagliano.
Questo studio di recente pubblicato da Nature Communications mostra che sarebbe possibile ridurre la domanda finale di energia del 50% rispetto al 2019, in gran parte grazie a misure di sufficienza energetica, e che questo ci permetterebbe di non oltrepassare quel famoso grado e mezzo di temperature medie globali dell'accordo di Parigi. Professor Pagliano, di che misure stiamo parlando? Cioè, che cosa si intende per sufficienza energetica?
Io direi che possiamo citare la definizione che è inclusa nel rapporto del Comitato Internazionale sul Clima, in cui le politiche per la sufficienza sono definite come un insieme di misure pubbliche e di pratiche individuali per evitare la domanda di energia, ma non solo, di materiali, di occupazione di suolo, di acqua, con l'obiettivo di fornire benessere a tutti, quindi con un obiettivo di equità, entro i limiti planetari. Quindi nel concetto ci sono sì le pratiche individuali, ma non si tratta di politiche di restrizione, politiche di sacrificio, si tratta di, al contrario, consentire alle persone di ottenere i servizi che gli sono necessari in maniera meno impattante, spesso con grandi benefici anche individuali, se ci sono le infrastrutture fisiche come le piste ciclabili o i trasporti pubblici che permettono di ridurre l'uso dell'auto, e un quadro sociale che favorisce questi comportamenti.
Cioè, magari un esempio che ci può fare, giusto per dare un'idea?
Sì, ad esempio negli edifici, con l'aumentare delle temperature, sempre di più stiamo condizionando in estate per, appunto, mantenere comfort. C'è una iniziativa del Giappone, oramai ha 15 anni di vita e continua, in cui il governo propone, e in realtà negli edifici pubblici questo è, diciamo, la regola, che in estate ci si vesta in modo leggero, cioè anche gli uomini, non solo le donne, invece della giacca, cravatta, pesante, eccetera, che poi richiede di tenere la temperatura a 23 gradi, ci si vesta leggeri, si utilizzino ventilatori a pale, movimento dell'aria per ottenere comfort, e il set point di temperatura è a 28 gradi. E la cosa sta funzionando perfettamente, è adottata anche nel settore privato.
Certo, e sono provvedimenti che riguardano molto il cambiamento dei comportamenti. E un'altra cosa che voi dite nell'articolo è che, diciamo, di solito la maggior parte degli scenari energetici si concentra su strategie tecniche per ottenere la decarbonizzazione, spesso sottovalutando però tutta una serie di altre conseguenze ambientali e sociali che appunto non riguardano strettamente la riduzione della CO2. Quindi invece in che modo la strategia strategia di sufficienza energetica è più attenta appunto agli altri impatti ambientali e sociali, e questo si ricollega anche alle metodologie e alle tecnologie considerate.
Sì, come abbiamo già accennato, c'è un tema di attenzione all'equità, quindi facciamo l'esempio dei metri quadri a persona residenziali. Ci sono paesi in cui si è oltre i 42 metri quadri a persona, che sono il nostro obiettivo medio nello scenario, e paesi in cui la media è sotto questi 42. E quindi l'ipotesi è che ci sia un corridoio di convergenza in cui tutta Europa converge attorno a questo valore medio di 42 metri quadri a persona, che comunque consentirà ancora delle differenze all'interno delle nazioni. Pur il limite inferiore è sufficientemente alto da pensare di garantire a tutti un livello dignitoso di spazio. Quindi c'è questo tema sociale che entra nella definizione degli obiettivi. Ci sono i temi tecnologici, in cui le tecnologie sono scelte per ottenere sostenibilità, quella che viene chiamata sostenibilità forte, cioè le tecnologie non devono solo ridurre le emissioni di CO2, ma devono contribuire a stare all'interno dei limiti planetari altri, come l'uso di acqua, di materiali, l'uso di suolo. E le tecnologie sono scelte in modo neutro, con un criterio che è quello del loro livello di preparazione tecnologica, che deve essere in questa scala di 9, almeno 7, prototipo funzionante nelle condizioni previste, tecniche ed economiche, e quindi questo esclude dal nostro quadro tecnologie non ancora mature, come il sequestro di carbonio, nuovo nucleare non ancora provato. Quindi lo scenario alla fine, con questo criterio, si basa su ciò che è pronto oggi, che sono le misure di sufficienza, le misure di efficienza nella riduzione della domanda, e le rinnovabili che sono pronte. Abbiamo poco tempo, dobbiamo lavorare con ciò che è pronto, provato, funzionante.
Certo. Quindi ci sarebbe prima la sufficienza, poi l'efficienza e poi le rinnovabili. E quindi quello che dite anche nell'articolo è che una bassa domanda di energia si traduce in un sistema energetico più piccolo, quindi significa che servono meno infrastrutture, ovviamente per le fonti rinnovabili, visto che quelle fossili le abbandoniamo, e però appunto quindi anche meno rinnovabili rispetto ad altri scenari, giusto? Cioè, che cosa cambierebbe con questa strategia anche rispetto agli altri scenari energetici prospettati, per esempio, che ne so, dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, mi viene in mente.
Sì, rispetto ad altri scenari, anche quello del JRC, la riduzione del 50% della domanda ovviamente implica che tutta l'infrastruttura, anche quella rinnovabile, di trasporto, di accumulo, è più piccola. Questo richiede meno materiale, meno acqua, meno territorio, e probabilmente sarebbe la strada per rendere le rinnovabili più facilmente accettate sul territorio, e quindi in realtà realizzare lo scenario 100% rinnovabili in tutta Europa, con comunque un certo livello di interconnessione tra i vari paesi, in modo che gli scambi di energia elettrica e in parte di idrogeno per gli usi che lo richiedono entro l'Europa riducano a quasi zero le necessità di import dall'esterno.
Un'ultima domanda, professor Pagliano. Secondo lei la sufficienza energetica, il discorso sulla sufficienza energetica sta penetrando un po' nel nostro paese?
Probabilmente più di quello che pensiamo, ma è poco documentato. A livello internazionale noi abbiamo documentato e utilizzato nello studio i risultati delle assemblee dei cittadini, che sono assemblee convocate istituzionalmente. Quella francese è stata 100 persone estratte a sorte, che hanno lavorato in un quadro istituzionale e hanno prodotto decine di proposte, di misure, di politiche, trasferite poi al Parlamento e al Governo. E la maggior parte di queste misure proposte sono misure di sufficienza. Turismo diverso, più attento al territorio, a raggio più breve, ciclabilità. Per cui, se facciamo un esempio concreto, ad esempio la realizzazione delle piste ciclabili, o meglio della rete ciclabile, 1400 km di rete ciclabile completamente interconnessa, a Parigi ha raddoppiato il numero di ciclisti in un anno. E la pedonalizzazione delle rive della Senna, nessuno tornerebbe indietro, è diventata la spiaggia della città. Quindi l'accettazione sta crescendo, e forse la cosa importante sarebbe sempre di più documentare, rendere visibili questi successi, che hanno coinvolto la popolazione e magari sono stati promossi da gruppi, associazioni dal basso, potrebbero rendere visibile al legislatore, al politico, all'amministratore che quelle politiche non sono qualcosa da temere dal suo punto di vista, ma che possono portare molto consenso. Se realizzate bene, non cadono sul territorio come un'imposizione, ma sono invece accompagnano tendenze che sono presenti nella società.
Cercheremo anche noi di dare visibilità a tutto questo. Grazie mille, professor Pagliano.
Grazie a voi, grazie a voi.
Clima Radio Popolare, allora andiamo intanto a fare una correzione prima di tutto, sennò poi ci dimentichiamo di una cosa che abbiamo detto.
Male che ci hanno scritto.
Sì, ci ha scritto Gianni, hai sbagliato una piccola cosa.
Sì, ma imbarazzante, perché ho detto che al Polo Nord le temperature sono 20 gradi più basse del normale, ma sono 20 gradi più alte del normale.
Esatto. Perché altrimenti ridavamo. La buona notizia, invece non abbiamo buone notizie da darvi, se non che ci ha raggiunto il nostro ospite, a cui diamo il bentornato a Radio Popolare, ai nostri microfoni, nel nostro Studio 3, per presentare un libro uscito proprio da pochissimo per Bompiani. Si intitola Come ne usciremo ed è a cura di Fabio De Otto. Ciao Fabio.
Ciao, ciao a voi.
Bentornato.
Fabio, avete fatto un esercizio particolare, no? È quasi un libro distopico, no? Perché guardate al passato dal futuro, cioè raccontate i prossimi 20 anni, ma mettendovi tra 20 anni. E allora, a volte quando si fanno queste operazioni qua, si va sulla fantascienza, no? E invece nel vostro libro, diciamo, non ci sono astronavi in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Purtroppo.
E cosa c'è?
Ma c'è il tentativo di raccontare un futuro plausibile e di raccontarlo con gli strumenti non della fiction, della narrativa, ma della non fiction, quindi della saggistica, del giornalismo. Gli autori che hanno partecipato sono tutti persone che scrivono sia fiction che non fiction, quindi si sono gestiti bene su questo, e l'idea era proprio: immaginiamo che il mondo nei prossimi 15 anni inizi a entrare a seguire un binario migliore di quello attuale, leggermente migliore di quello attuale, perché quello attuale, se andiamo dritti, veramente si arriva alla distopia. L'idea invece era di fare un futuro un po' più neutro, dove la transizione ecologica è iniziata, non è idilliaca, è molto problematica perché non si è risolto il problema della crescita, non si è risolto il problema economico e quindi produttivo, e scrivere pezzi da quel futuro, che però è lo stesso per tutti gli autori e anche per me, che poi faccio l'introduzione. Quindi è stato un lavoro molto complicato da quel punto di vista. L'idea era di raccontare dinamiche già esistenti, che però raggiungeranno una maturità più tangibile soltanto fra qualche anno, e di farlo però al netto delle distopie. Io, uno dei pochi paletti che ci siamo dati è stato: non facciamo la distopia, quindi non mettiamo tutto cupo e tutto scuro, perché la fantascienza va sempre in quella direzione. Noi proviamo a fare un'altra cosa.
E sono molto curioso, perché poi appunto nel libro non tutto va bene, diciamo così, come probabilmente nella vita, sono molto curioso di capire come l'avete costruito. Cioè, è stata un'idea che hai proposto tu, vi siete trovati, ci avete lavorato prima al progetto e poi ognuno ha seguito il suo pezzettino?
Ma allora, io questa cosa della speculative non fiction, ovvero di scrivere articoli dal futuro senza che ci sia l'escamotage fantascientifico, ma proprio per raccontare cose già esistenti, avevo fatto qualche esperimento. Qualcuno negli Stati Uniti già l'aveva fatto, il New York Times aveva fatto questi editoriali dal futuro nel 2019, che non avevano avuto tanta fortuna e che spesso erano piuttosto fantascientifici. E quindi a un certo punto, da qualche anno, mi era venuta l'idea di coinvolgere altre persone nel fare un'opera collettiva e quindi confrontarci, perché se no un'operazione singola rischia di diventare proprio una propria proiezione del futuro, mentre una proiezione congiunta è poi anche quello di cui abbiamo bisogno nell'immaginarci, no? Quando si dice che la crisi climatica è anche un problema di immaginazione, e questo futuro va immaginato collettivamente. E quindi io sono andato da Bompiani, ho proposto di fare questa cosa, loro mi hanno dato il semaforo verde, che è una cosa tutt'altro che scontata, e a quel punto abbiamo iniziato a raggruppare una squadra che alla fine sono 8 autori e autrici italiani internazionali di primissimo livello, bravissimi, e hanno raccolto questa sfida senza sapere ciò che li aspettava, perché poi comunque tu scrivi il pezzo di solito e poi ti fanno un editing e poi il pezzo viene pubblicato. In questo caso c'è l'editing, poi arrivano gli altri pezzi, poi guardi come i pezzi si incastrano e quindi devi tornarci sopra con tutti in modo che possa essere veramente lo stesso futuro e non si pestino i piedi. Questo è stato un lavoro molto lungo, molto difficile, ma anche molto gratificante per tutti.
E che è quasi più complicato che scrivere un libro tutto tuo, sostanzialmente.
È sicuramente più complicato, è molto più complicato.
Senti, ma tu nel libro ovviamente cuci insieme, no? Perché hai questa narrazione di fondo e durante questa narrazione di fondo il tuo personaggio, che poi interagisce con la sua famiglia, non voglio spoilerare troppo, periodicamente trova lo spunto per presentare l'articolo che si occupa di una cosa specifica e che è stato scritto in un certo momento, perché poi non sono scritti tutti nello stesso anno, ma in anni differenti. Quindi fai un lavoro centrale, no? Non solo nella cura, ma anche nella scrittura. Vogliamo fare qualche nome e magari cominciare a delineare qualcuno dei temi che sono stati affrontati nel libro? Dico dei nomi delle persone che hanno scritto con te.
Allora, ci sono 3 autori italiani, che sono Claudio Durastanti, Vincenzo Latronico e Francesca Coin, e poi tutti gli altri sono autori internazionali. C'è Omar El Akkad, c'è Cigozio Bioma, c'è Mian Crist, c'è Angela Saini, che nonostante il nome italofono è britannica. E c'è chi si è occupato di migrazioni, c'è chi si è occupato di gentrificazione rurale, c'è chi si è occupato di architettura, chi di autoritarismo. Sergio Del Molino, che è l'ultimo che non ho citato, un autore spagnolo molto bravo, lui ha raccontato come l'Europa alla fine degli anni 20 si è salvata dall'ondata nera che l'ha travolta. Ed è interessante perché questo pezzo è stato scritto a giugno, quindi prima di Trump, prima di tutto quello che sta succedendo adesso, e per adesso è coerente con la realtà, perché i pezzi sono tutti scritti tra il 2030 e il 2040, e però le cose iniziano ad andare meglio a partire dal 2029.
E dobbiamo aspettare un po'.
Io no, non aspetterei, però nel libro è così, spero che le cose vadano meglio che nel libro, perché io continuo a essere un ottimista della volontà.
Senti, nel libro uno dei temi che viene ripreso spesso, sia nel tuo lavoro di cucitura che poi in alcuni dei contributi, è, diciamo, dove abitiamo, no? Come cambiano le città. È una scelta o è un caso? Perché, per esempio, parlate pochissimo di tecnologie, no?
Sì, allora, il discorso della tecnologia, e in particolare dell'intelligenza artificiale, è, diciamo, sotteso, perché è una tecnologia che cresce così in fretta che il rischio di fare qualcosa col bollino di scadenza breve era altissimo.
Lo dicevamo nella rassegna stampa.
E quindi abbiamo deciso di evitare quell'argomento, o comunque di non focalizzare nessuno dei pezzi su quell'argomento e di concentrarsi più in generale su come ne usciremo, non tanto, cioè sì, da qui, da quella situazione presente, ma anche da quella situazione futura, dove c'è chi non vede l'ora di considerare risolto il problema della transizione per tornare a crescere, per tornare a fare profitti. E quindi era un po' immaginarsi che le cose vadano meglio, ma non così meglio, in modo che ci siano ancora questioni da risolvere, e quello era un modo anche di inquadrare angoli in ombra del presente usando una sponda futura.
Un esercizio, diciamo così, di immaginazione che abbiamo fatto tutti qualche anno fa, e tra l'altro secondo me la prima volta che ti abbiamo intervistato era proprio in quei mesi, erano i mesi del lockdown, no? Durante la pandemia, e in quei mesi girava molto quella frase non torneremo alla normalità perché la normalità era il problema. E poi un pochino siamo tornati alla normalità o no? Ci ha aiutato a immaginarsi, a immaginarci dei futuri alternativi, diciamo così, o dei presenti alternativi?
Sai che secondo me non quanto avrebbe dovuto. Cioè io ho l'impressione che non siamo veramente tornati alla normalità, siamo tornati a un surrogato di normalità che trattiamo come se fosse la vecchia normalità, e il risultato è che siamo tutti molto più stanchi, molto più in affanno, anche per l'idea di dover recuperare, no? In realtà c'è stata un grande slancio dopo la pandemia, e adesso c'è una saturazione sia a livello di vari mercati ma anche a livello proprio psicologico. Io credo che lì c'è stato un momento dove per forza di cose si immaginava non tanto dei futuri alternativi, ma si metteva in dubbio il fatto che il presente fosse inevitabilmente così. Lo sforzo che però secondo me, per ragioni di come siamo fatti e anche culturali, lo sforzo che facciamo fatica a fare è immaginarci un futuro diverso da quello che vediamo dalle proiezioni brutte che ci sono, e chiaramente sulla crisi climatica vediamo tante cose che stanno andando in una chiara direzione ed è una direzione pessima. Provare ad andare nell'altra direzione significa fare uno sforzo di immaginazione di cui si è occupato la fantascienza, il solar punk magari, certo, ma la politica molto poco, per fare un esempio. E secondo me è uno sforzo che dobbiamo imparare a fare, e io spero che riusciremo a farlo.
Sì, non siamo tanto bravi a raccontare quanto sarebbe bello se ci riuscissimo. Nelle ultime settimane, per motivi diversi, mi è capitato di intervistare prima di questo, tra l'altro questo tema della stanchezza nel libro c'è in uno dei contributi
di Francesca Coin, sì.
Dicevo che mi è capitato nelle ultime settimane di intervistare una persona che tra l'altro indirettamente tu citi all'inizio del libro, che è Jørgen Randers, che è uno degli autori del famoso lavoro sui limiti della crescita del 72, uno delle pietre miliari, diciamo così, dell'ambientalismo scientifico. E gli ho chiesto, siccome nel loro approccio si usa questo concetto dei feedback positivi, no? Quindi dei cicli di retroazione, quindi di cose che fanno succedere cose che poi fanno succedere cose, quindi dei circoli virtuosi, per capirci, gli ho chiesto quale secondo lui è il circolo virtuoso che dovremmo mettere in atto per far cambiare le cose, e lui mi ha detto: tassare i ricchi, perché tassando i ricchi e ridistribuendo la ricchezza si creano le condizioni per cui le cose che dobbiamo fare diventano anche desiderate e non diventano, come dire, qualcosa di punitivo. Pochi giorni dopo ho intervistato Agnese Casadei, che è un'attivista dei Fridays for Future, che è stata anche portavoce, e anche con lei sostanzialmente le chiedevo le stesse cose e mi ha risposto esattamente la stessa cosa. Ci riusciremo mai?
Allora,
è necessario passare di lì per uscirne?
Sicuramente, però c'è un rischio secondo me, nel senso che, e qua rischiamo di andare avanti 2 ore, quindi cerco di essere breve. No, perché è proprio una questione che mi intriga da tempo. Il fatto, sì, noi dobbiamo chiaramente tassare i ricchi, ma tassare i ricchi è una misura che può essere temporanea, no? E infatti nel libro non viene esplicitato, no, però l'idea è: abbiamo iniziato un processo di transizione che ha fatto sì che la crescita venga messa in sospeso, e quindi immaginiamo che l'accumulo di potere e di profitto che stiamo vedendo impennare negli ultimi 20 anni si è fermato, però c'è chi lo vuole far ricominciare. Quindi il punto, più che tassare i ricchi, che è sicuramente una misura fondamentale, bisogna mettere in discussione qualcosa di più grosso, cioè la possibilità di accumulo di potere e di denaro che esiste oggi, che è per molti blasfemia, ma io comincio a credere che lo sia sempre di meno. Cioè il fatto di decidere che il nostro sistema economico e finanziario può essere dirottato, ma lo abbiamo visto, cioè c'è letteralmente l'uomo più ricco della terra che sta dirottando un governo, quindi è il momento di farci queste
molti
domande.
Molti hanno parlato di colpo di Stato.
Certo, però non migliorerà questa situazione. E all'inaugurazione di Trump c'erano chi? I miliardari più miliardari di tutti, che fino adesso avevano fatto finta di essere liberal, di essere progressisti, e guarda caso invece vogliono mantenere il loro potere, non vedevano l'ora, secondo me, di essere a quell'inaugurazione. Quindi mettere in discussione qualcosa che per molti è religione, ovvero la possibilità di accumulare indefinitamente denaro e quindi potere.
Chissà che non siano i G20 a far cambiare le cose. Senti, ti faccio una domanda che forse non ti aspetti, anche perché tu non so se lo sai, ma in un'altra delle nostre puntate speciali che abbiamo fatto prima di Natale, con l'ospite dal vivo, era ospite Fabrizio Coppola, che tu conosci bene.
Certo.
E l'avevamo invitato per farci suggerire le strenne natalizie, quindi per farci dire che libri leggere durante le vacanze o regalare per Natale. E il primo libro sostanzialmente che lui ha citato, guarda caso, era il tuo libro precedente, l'altro.
Ah,
libro.
Ok.
E quindi a questo punto ti chiediamo se hai dei suggerimenti di lettura, di narrativa o di saggi, di libri che hai letto magari nell'ultimo anno, che ti hanno particolarmente colpito, che possiamo indicare ai nostri ascoltatori. Ma se non ti vengono in mente, no, lo possiamo fare anche dopo il brano.
No, mi vengono in mente. Ce ne sono due in particolare, un saggio e un romanzo. Il saggio però non è ancora uscito, esce fra un mese. Però io lo sto leggendo adesso e sono stregato. E l'autore lo conosci, perché è Ferdinando Cotugno, che è uno dei nostri migliori, una delle nostre penne migliori, e secondo me
è anche una delle nostre teste migliori.
Anche una delle nostre teste migliori, e qui secondo me ha centrato il bersaglio grosso. Cioè, lo sto leggendo, sono nel processo di leggerlo, però sono veramente stregato, quindi questo
quindi
mi sento
il prossimo libro di Ferdinando Cotugno.
Prossimo libro è Ferdinando Cotugno, che si chiama Tempo di ritorno, esce per Guanda il 12 marzo, se non sbaglio. E come romanzo io consiglierei di leggere Il canto del profeta di Paul Lynch. Il canto del profeta di Paul Lynch è uscito due anni fa, ha vinto il Man Booker Prize, ed è la prima volta, mi sembra, che una distopia vinca un Man Booker Prize. E però più che una distopia sembra ambientato domani, parla di un'Irlanda che dall'oggi al domani scivola nell'autoritarismo, dal punto di vista di una famiglia che vede la propria normalità andare in frantumi dopo che quelle che sembravano leggi un po' poco insomma un po' troppo autoritarie, ma non così tanto terrificanti, in realtà messe insieme fanno di fatto una dittatura. Ed è un libro che già letto 2 anni fa faceva paura, letto oggi io lo consiglio, anche se, insomma, tenetevi qualcosa da stringere di fianco.
Qualcuno.
O qualcuno la stringe, se ce l'avete, sì.
Senti, ma tu l'hai letto Diluvio di Markley? No?
Sì. Diluvio, io Diluvio lo consiglio proprio con tutte le mani alzate.
È un tomo di...
È un tomo di 1300 pagine, quindi, cioè, poi dopo c'è la gente che fa, l'ho comprato! E io lì ho paura, perché dico, a me è piaciuto molto, perché mi piace come scrive Stephen Markley. Ha fatto un mezzo miracolo, nel senso che ha fatto un librone lunghissimo sulla crisi climatica, di fatto, riuscendo secondo me anche a interessare chi della crisi climatica può non aver mai sentito parlare o non essersi mai interessato, perché ha una potenza narrativa gigantesca. Però sui gusti c'è sempre il dubbio, no? Quello va a toccare proprio le mie corde, quindi magari piace tanto a me, mentre nel caso di Paul Lynch secondo me è proprio un libro che, a prescindere dai gusti che avete, merita di essere letto.
Grazie Fabio, ti chiediamo di rimanere qui anche per la prossima intervista, in cui avremo ospite Anna Castiglione dell'Università di Trento.
Come ne usciremo, edito da Bompiani, a cura di Fabio De Otto, con tanti autrici e autori, appena uscito in libreria.
Il ragazzo ha capelli rossi ed occhi blu, pantaloni corti ed uno strappo proprio lì. Amici nel quartiere non ne ha, e quando va a giocare dove va? Il ragazzo sale molto spesso sopra un albero che sa. Sceglie un ramo e cerca il punto esatto dove muore la città. È quasi ora di cena quando viene giù. Suo padre ormai non lo capisce più. E con gli occhi dentro il piatto lui mangia molto ma non parla mai. Ha una luce strana dentro gli occhi e qualcuno l'ha chiamata cattiveria. Ma poi chissà la gente che ne sa. Chissà la gente che ne sa dei suoi pensieri sul cuscino, che ne sa della sua luna in fondo al pozzo, che ne sa dei suoi segreti e del suo mondo. Il ragazzo cresce sempre solo e non si sente solo mai. Ha una voglia strana in fondo al cuore che nemmeno lui lo sa. Se sia paura o libertà, se sia paura oppure libertà. Il ragazzo sale molto spesso sopra un albero che sa. Tutto solo sopra un ramo, guarda il cielo forse anche più in là. È quasi ora di cena quando viene giù. Suo padre ormai non lo capisce più. E con gli occhi dentro il piatto lui mangia molto ma non parla mai. Ha una luce strana dentro gli occhi e qualcuno l'ha chiamata cattiveria. Ma poi chissà la gente che ne sa. Chissà la gente che ne sa dei suoi pensieri sul cuscino, che ne sa.
Il giusto clima e torniamo in studio con Fabio De Otto, allora ancora qui in nostra compagnia, e andiamo a dare il benvenuto ad Anna Castiglione, che è ricercatrice in psicologia ambientale presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell'Università di Trento. Buonasera, benvenuta.
Buonasera a tutte e tutti.
Buonasera Anna. Senti, tu ti occupi di psicologia climatica, ma cos'è questa psicologia climatica?
Bella domanda. Allora, la psicologia climatica studia la crisi climatica antropica. Essenzialmente io provo a studiare come percepiamo la crisi climatica e le leve psicologiche che ci spingono a mettere in atto tutti quei comportamenti di riduzione delle emissioni che spaziano da comportamenti individuali come ridurre la propria impronta di CO2, dalla dieta, dai trasporti, dall'uso dell'energia, ai comportamenti invece più collettivi che sono il mio focus principale. Ossia come facciamo come cittadine e cittadini a unirci per spingere le istituzioni a regolare le emissioni e a, insomma, anche organizzarci per creare iniziative di mitigazione dal basso come le comunità energetiche, come gli orti comuni o come tutte quelle pratiche di condivisione o diciamo di decrescita locale.
Allora, se ho capito bene, tu studiando, tra le altre cose, l'effetto delle azioni di attivismo climatico, hai scoperto che funzionano. In che senso funzionano? Perché sono importanti? Al di là del risultato, appunto, tu citavi cose come le comunità energetiche o gli orti condivisi, che sicuramente hanno un impatto di mitigazione, ma che ovviamente è molto piccolo, no? Se non tocchiamo poi tutto il sistema. Però sono comunque importanti, perché?
Ma sicuramente, se anche solo guardiamo alla storia degli ultimi, insomma, 50-60 anni, possiamo ripercorrere movimenti sociali e iniziative dal basso, civiche e politiche, che hanno portato enormi cambiamenti nella società. Spesso all'interno dei miei studi, in cui cerco di sviluppare dei contenuti educativi che attivino i partecipanti nello spazio civico, ripercorro con loro la storia del movimento dei diritti civili, la storia dei movimenti per i diritti delle donne, per i diritti LGBTQ+, e in tutte queste azioni dal basso abbiamo potuto assistere a dei cambiamenti davvero rivoluzionari, a partire da uno status quo che sembrava essere intrasformabile, invece poi si è ribaltato. Non per dire che nessuno di questi temi abbiamo finito di lavorare, c'è ancora tanto da fare, però sicuramente attivarsi civicamente può essere una leva di cambiamento veramente importante.
Sì, soprattutto di questi tempi c'è parecchio da fare, diciamo. In più c'è il beneficio che ciascuno ne porta a casa, no? C'è anche questo tema, no? Del benessere psicologico, in qualche modo, se ho capito bene.
Certo, assolutamente, ci sono diversi studi in psicologia ambientale che supportano l'idea che attivarsi, soprattutto in uno spazio collettivo dove quindi si condivide socialità con altre persone, valori con altre persone, e anche, insomma, si condivide un contesto sociale divertente e stimolante, aiuta a affrontare tutte quelle emozioni negative e ansiolitiche, come ad esempio l'ecoansia, che è un tipo di ansia molto diffuso soprattutto fra i giovani oggi, ragionevolmente, e quindi sicuramente attivarsi è un altro dei metodi di coping che si possono usare per affrontare il futuro che ci aspetta, o l'idea del futuro che ci aspetta, ecco.
Senti, prima di introdurti abbiamo fatto una chiacchierata con Fabio De Otto, che proprio oggi ha pubblicato un libro che si intitola Come ne usciremo, e in qualche modo mi viene da dire che anche tu ti occupi della stessa cosa, no? Di come ne usciremo. Allora ti chiederei in un minuto, se possibile, di dirci come ne usciremo.
Beh, io ti posso raccontare il mio punto di vista, diciamo,
certo,
quello a cui io sto lavorando per provare a uscirne. Allora, diciamo che riprendo anche un punto che ha portato Fabio prima, vi ascoltavo, e lui diceva: la politica non si è sforzata particolarmente di portarci un immaginario di futuro positivo. Diciamo che neanche l'educazione, ahimè, il mondo dell'educazione si è sforzato particolarmente di portare un immaginario positivo, stimolante, soprattutto per i giovani adulti, per gli adulti in generale. E io lavoro nella psicologia climatica, ma lavoro molto nello spazio educativo, cioè la psicologia climatica negli scorsi paio di decenni si è focalizzata nel cercare di estrapolare quali sono le leve dell'attivazione civica dello spazio, diciamo, climatico, quindi per la mitigazione climatica. Cosa intendo per leve? Intendo diversi meccanismi psicologici che, quando si innescano, motivano le persone a dire: ok, questo è un problema grave, però io posso fare qualcosa, provo a unirmi ad altri cittadini e a chiedere alle istituzioni un cambiamento, o a creare io un'alternativa dal basso. Queste leve sono, ad esempio, l'attivazione emotiva, come la rabbia, che è un attivatore potentissimo verso l'azione civica, diciamo, o la paura del futuro che ci aspetta. Quindi rabbia verso l'inerzia istituzionale e paura che le cose continuino ad andare così. Un'altra delle leve con cui lavoriamo è quella dell'efficacia potentissima, quindi far ragionare ognuno sulle competenze che ha e che può portare all'interno di uno spazio civico per trasformare la nostra società. Un'altra è l'immaginazione, lavoriamo moltissimo col provare a fornire degli immaginari positivi cioè se smettiamo di immaginare il futuro come inequivocabilmente un futuro in cui vivremo in spazi pieni di smog, inquinamento, caldissimi e devastati da fenomeni meteorologici estremi, ma cominciamo a immaginarceli come dei luoghi in cui l'energia viene gestita in modo cooperativo e si punta molto più sullo scambio invece che sull'acquisto.
Questo mi ricorda qualcosa.
Orti comuni, per citarne una casa. Orti comuni, si va tutti certo. In bici, insomma certo. È sicuramente una società che vive si è attivata meglio. Verso la mitigazione con tutti gli ostacoli che questo richiederebbe, però siamo andati in
Anna, purtroppo... Abbiamo terminato il tempo, dobbiamo reinvitarti sicuramente perché stai raccontando cose molto interessanti. Anna Castiglione, ricercatrice in psicologia ambientale presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive di Unitrento, grazie davvero e spero di risentirti
grazie
presto.
Grazie a voi, a presto.
Buona serata.
Allora, velocemente gli eventi, andiamo.
Sì, velocissimamente.
Perché, allora, intanto... Preparatevi per domenica 16 febbraio perché ci sarà una bella festa a Cambiago per la comunità energetica proprio che si sta formando attorno alla cooperativa Di Mano in Mano, quindi preparatevi, poi ne riparliamo meglio la settimana prossima. Poi Fabio, tu hai un evento in mente, no?
Io sì, chi volesse venerdì 7 al Teatro La Cucina del Parco Ex Paolo Pini c'è la presentazione del libro di cui abbiamo parlato prima, organizzata da quella splendida libreria che è la libreria Alaska Diafori.
E poi Sara ci segnala via mail che c'è anche un altro libro interessante, sempre che parla di questi temi, che si chiama Gli Uomini Pesci di Wuming 1 e Wuming 1 sarà... sabato 8 febbraio a Milano alle 18 alla libreria Scamamù ad Ergano e alle 21 a Torchiera, alla cascina autogestita Torchiera senza acqua.
Ci chiedono di che cos'era il brano prima di Anna Castiglioni, era una vecchia canzone di De Gregori, Il ragazzo. Noi ci salutiamo, ciao Fabio De Otto.
Ciao a voi.
Alla prossima, ciao Gianluca Ruggeri.
Ciao Elena Mordiglia.
Buonanotte.